Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
E state ascoltando Mille cose da dire di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi sarà una puntata davvero speciale. Parleremo di Gaza. Devo fare purtroppo una premessa autobiografica, ma necessaria. Purtroppo ho la bronchite, quindi mi scuso già in anticipo sia per la voce sia per eventuali accessi di tosse. Ma con Paolo ci siamo detti che era troppo urgente registrare e quindi abbiamo deciso di farla lo stesso questa puntata. Io cercherò di resistere fino alla fine. Ecco, noi non vogliamo parlare di politica internazionale, ma vogliamo provare a esprimere come ci sentiamo rispetto a questa immensa, sinceramente non so neanche come chiamarla, calamità, catastrofe umana, virus dell'anima. Aiutatemi voi. Io proverò a dire come mi sento, come ci sentiamo, perché ovviamente è un io collettivo, il mio, delle persone con le quali vivo, con le quali mi confronto. Il conteggio quotidiano dei morti è un'angoscia costante e quello ancora più straziante è la sottocategoria del conteggio dei bambini morti. Mentre facciamo colazione di mattina e ascoltiamo il telegiornale, è già guerra, è già morte. La giornata comincia così. Quando 2 anni fa abbiamo deciso di inventarci in qualche modo questa trasmissione, ci siamo promessi che non saremmo mai scesi a compromessi, che il nostro faro sarebbero sempre state la bellezza e la conoscenza. Ecco, c'è qualcosa di più brutto e di più ignorante della guerra? Di una creatura che impedisce la vita all'altra? Ecco, fare cultura è sicuramente un modo per combattere, ma io e Paolo ci siamo detti che forse stare qui a parlare di arte, di poesia, di scienza non basta. E così è sorta l'esigenza di lanciare anche noi, nel nostro piccolo, nella nostra marginale trasmissione, un grido di pace. La sensazione che accompagna questi giorni per me, per noi, per moltissime persone, è un gelante senso di impotenza. E mi chiedo cosa possiamo fare? E non è una domanda retorica la mia, ve la rivolgo davvero e ve la ripeto anzi. Cosa possiamo fare insieme? In questi giorni ci sono stati e ci sono molti gesti simbolici. Ecco, scriveteci, ve lo dico subito, aiutateci. La cultura deve essere anche militante, anche se io detesto questa parola, che non mi piace proprio perché è essa stessa marziale e noi siamo contro la violenza in ogni sua forma. Io ho fatto questo cappello introduttivo davvero doloroso perché quest'onda del disagio che si prova rispetto alla situazione di Gaza, secondo me non ci abbandona mai. Come ho detto prima, inizia la mattina con il telegiornale e arriva fino alla sera quando chiudiamo gli occhi e pensiamo a lì. Ecco Paolo, tu come la stai vivendo?
Se siamo qua è perché tutte e due la viviamo con difficoltà. La mia difficoltà sta nel fatto che a volte hai una giornata storta e ti sembra così che tutto vada veramente male, oppure c'è qualcosa che ti fa arrivare al punto di dire frasi tipo adesso mollo tutto, oppure a volte hai una giornata buona dove ti sembra che tutto vada benissimo e poi ti confronti con la realtà, che è quello che ti sta intorno. E intorno vedi che a poche miglia marittime di distanza ci sono delle situazioni che sono drammatiche. E arrivi al punto di riformulare tutti quelli che sono anche i tuoi parametri di cosa veramente vada bene e di cosa veramente vada male, perché ho il diritto io di essere sereno, di decidere, non lo so, di uscire, andare a cena, andare al cinema, leggere un libro, ascoltare una canzone, farmi una risata, quando ci sono persone che non hanno neanche il minimo indispensabile per sopravvivere, e non dico vivere. Ci sono notizie che si rincorrono, le ultime, quelle che abbiamo ascoltato in questi giorni, quelle di questa mattina, parlano dell'assalto alle poche derrate alimentari che sono state finalmente distribuite dopo 90 giorni di aiuti interrotti, bloccati. E la cosa che mi ha colpito è che in questa notizia si parlava da un lato di chi avrebbe dovuto gestire la distribuzione di questi pacchi alimentari, che ha sparato sulla folla, perché la folla ha cominciato a spaccare le barriere, perché quando hai fame c'è poco da fare, non hai più niente da perdere. Tu pensi: o muoio per un colpo di proiettile o muoio per la fame, tanto vale provarci. E poi, una volta che le truppe si sono rese conto che sarebbero state sopraffatte per il numero delle persone e si sono allontanate, la massa, invece di muoversi in modo disordinato, ha raccolto le poche derrate alimentari che erano in distribuzione in modo ordinato e senza urtarsi, come se nell'estremo bisogno si recuperasse quel sprazzo di condivisione del destino che è quello che ci ha caratterizzato e che caratterizza tutti i gruppi di esseri viventi, compresi nel mondo animale, che trovano la sopravvivenza nella forza del numero e non nel contrasto solitario uno contro uno. Quindi la vivo male, ma allo stesso tempo la vivo riflettendoci, e penso che sia doveroso rifletterci. Allora io ti lancio una provocazione. Se ti faccio così a bruciapelo la domanda, e non lo faccio per testare la tua conoscenza, perché so che sei una persona che vive nel mondo e che è informata, ma così a bruciapelo, quanti conflitti ci sono al mondo?
Al mondo ce ne sono moltissimi, è anche questo che a volte mi fa riflettere, perché più sono vicini, più ne sentiamo parlare, più li vediamo, non so come dire, sotto casa, più ci fanno paura, ma non tanto egoisticamente perché potrebbero arrivare davvero da noi, ma perché li vediamo. Ma ce ne sono a Iosa, ce ne sono sempre stati, cioè io devo dire che fino a una certa età sono cresciuta nell'illusione, forse datami appunto dai mezzi di comunicazione, dagli miei insegnanti, che la guerra non ci fosse più, cioè che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'umanità tutta intera avesse compreso che era un'emerita idiozia combattersi. E poi ho scoperto che non era così, che le guerre c'erano, bastava buttare l'occhio in Africa, in Medio Oriente, in Oriente e oltre, e i conflitti si moltiplicavano. Ovvio, adesso a noi, intendo noi italiani, noi di questa radio, fa particolarmente orrore perché abbiamo l'Ucraina vicina, perché abbiamo la Palestina vicino, quindi è una riflessione che io vorrei allargare ovviamente a tutti i conflitti. Gaza in qualche modo in questa puntata li riassume, è il simbolo appunto di questo grido di pace che noi vogliamo lanciare, vero Paolo?
Certo, soprattutto perché quando si parla di queste cose e non ci si schiera per una parte in modo determinato e vistoso, si passa per dei pacifisti, come se questa fosse una parolaccia, no? Come se fosse un insulto, perché poi la parola pacifista, il termine pacifista, viene declinato in termini di guerrafondaio, cioè è assurdo questo passaggio perché è proprio sbagliato, no? Però se sei un pacifista allora sei contro, e vedi, ogni volta che si è contro si crea una contrapposizione, si crea un antagonismo, si crea un conflitto. Il pacifismo non è contro, è a favore. Il problema è che non è a favore della guerra, ma è a favore di una risoluzione che sia il più possibile pacifica e che sia quella del compromesso. Allora ti faccio un esempio. Noi, la nostra stessa vita, È un compromesso tra forze che ci distruggono. Te lo posso spiegare se vuoi.
Sì, anzi, spiegalo a tutti noi perché non so quanti anche dei nostri ascoltatori, tranne gli scienziati come te, riescano a cogliere bene la portata di quello che stai dicendo e il simbolo che ci sta alla base.
Noi siamo fatti prevalentemente di molecole che contengono carbonio. E il carbonio, in contatto con l'ossigeno, forma CO2, emanando energia sotto forma di energia termica ed energia luminosa. E quindi bruciamo. Ma l'ossigeno è ottimo per noi, perché senza ossigeno noi non potremmo far avvenire delle reazioni di ossidazione all'interno del nostro corpo che servono per costruire poi tutte quelle molecole che dagli alimenti all'aria, all'acqua, tutto insieme, formano poi il nostro corpo, quindi le nostre cellule, quello che ci costruisce. Quindi, se noi fossimo esposti al 100% di ossigeno, probabilmente soffriremmo tutto il nostro corpo, non staremmo benissimo. Tant'è che il trattamento al 100% di ossigeno per respirare si fa quando hai problemi respiratori. Se no, tu hai un'ossigenazione più o meno del 98%, dal 97% in su, per cento, abbiamo scoperto con il Covid, no? Qual era l'ossigenazione del sangue, che ti permette di stare bene, di vivere, di avere tutto quello che serve. Ma nell'atmosfera, per nostra fortuna, la presenza di ossigeno è del 20%. E l'80% dell'atmosfera è azoto, che in greco significa senza vita. Dico bene?
Sì, alfa privativa.
Giusto? Quindi noi siamo immersi in un gas che per l'80% non prevede di nutrire la vita, e in un 20% di un gas, poi le cifre non sono esattamente così precise perché ci sono altri gas, ma non importa, che invece ci permette di vivere, ma che di fatto è all'origine di un processo ossidativo che è molto negativo. Cioè noi quando diciamo non prendere i radicali liberi perché sono ossidanti, no? E quindi prendiamo gli antiossidanti, ci nutriamo di vitamina C. Tu pensa, noi ci nutriamo di vitamina C e ci diciamo quanto faccia bene perché è un antiossidante, ma respiriamo, e senza moriremmo, ossigeno che è un ossidante. Capisci che la nostra vita è basata sul compromesso, sull'equilibrio tra le parti, che nel loro contrasto ci portano poi a vivere, perché il risultato di questo equilibrio tra le parti è una costante reazione di trasformazione che ti permette di riportare tutto in ordine e di estrarre l'energia necessaria per vivere. Allora, tu pensa se i popoli lavorassero in questo modo, cioè ci sono dei contrasti, delle differenze, invece di trasformarli in conflitti, si potrebbero trasformare in un ambito meticcio, una parola che io adoro, meticcio è una parola bellissima secondo me, da cui puoi estrarre tutta quell'energia, tutta quella forza che ci serve per migliorare. Noi pensiamo che migliorare sia avere un telefono più potente, poter andare più veloci, poter arrivare su Marte. Migliorare è vivere meglio.
Sì. Sì, e aggiungo, prima mi domandavo e domandavo a tutti cosa possiamo fare, sapere le cose, cioè conoscere davvero, non avere un'idea preconcetta e cercare solo ed esclusivamente delle conferme a quella, non prendere parte acriticamente, prima appunto parlavamo di alfa privativa, senza critica, senza metterci il cervello e soprattutto senza metterci cuore, l'anima, tutto quello che noi siamo nel valutare quello che sta accadendo e nel domandarci perché. Perché comunque io provo un disagio, quasi un senso di colpa perenne, un po' legato a quello che dicevi tu, che magari ci arrabbiamo per delle sciocchezze e non riusciamo a vedere cos'è la tragedia vera, il disagio vero. È un po' legato a questo senso di impotenza, di non riuscire ad arrivare a qualcosa che sia, non dico risolutivo, ma che aiuti, ecco, qualcuno a migliorare.
Eh sì. Poi tu pensa, andiamo poi nello specifico, no? Noi ci raccontiamo anche un sacco di menzogne. Cioè, noi viviamo in una costante illusione, se ci pensi. Perché se vai a chiedere alle persone le motivazioni per cui ci sono le guerre, parliamo di quelle che noi conosciamo di più perché sono più vicine, ma potremmo citare le guerre che sono nei paesi africani. Noi abbiamo oggi certificate 56 guerre, ne conosciamo due. È grave, eh? È gravissimo questo, eh? Non è una cosa, non ci fa onore questo, perché noi quando parliamo, anzi addirittura, se non fosse che ogni tanto esplode qualche bomba, che fanno qualche nuova scuola che viene distrutta, qualche nuovo ospedale che viene distrutto, ne riconosceremmo una quasi a proteggerci perché ci nascondiamo le altre, così ce n'è una sola, dai, risolta quella, tutto a posto, che è quella di cui parlavamo all'inizio, no? Di Gaza. Ma vai a vedere le ragioni che ci sono davvero. Se tu chiedi, ti dicono ragioni religiose, ma noi lo sappiamo fin dai tempi delle crociate che le ragioni religiose sono buttate lì per illudere il popolo. Ce lo insegnava anche Machiavelli. Tu dici che è religioso e sei a posto. Sì o no?
Sì, sì, questo è un malcostume, è la semplificazione in generale, direi che è un malcostume. È per questo che prima tiravo in ballo la criticità, perché probabilmente è anche un modo di autotutelarci per non impazzire, come è impossibile pensare costantemente alla morte, se no non riusciremmo a vivere, anche se quella è ineluttabile, pensare a tutto quello che di brutto sta accadendo, che ci angoscia, non ci farebbe forse vivere. E allora attraverso il processo di semplificazione tendiamo a dare delle spiegazioni sbrigative, che ovviamente sono errate, e anche in qualche modo a volerlo spiegare. Prima tu citavi il Covid. Ecco, anche in quel caso volevamo appigliarci in qualche modo, scusate il termine, un po' così circense, a qualcosa, perché no, vabbè, succede questo, ma solo a quelle persone lì, e no, e poi costantemente capivamo che invece eravamo in balia di qualcosa che noi non riuscivamo ad afferrare davvero e a conoscere. E secondo me, con la guerra, le guerre che tra l'altro sono arrivate subito dopo, quando il Covid stava andando un pochino meglio, è scoppiata la guerra in Ucraina. Quindi non abbiamo mai respiro da questo punto di vista, di questa angoscia collettiva, intendo. Ma al netto di questo, secondo me è quasi paradossale essere riusciti a riemergere dalla grande paura, una paura planetaria che forse non c'era dalla peste nera del 1348, e poi ricadere nell'angoscia della guerra. C'eravamo in qualche modo uniti per arrivare al traguardo della salute, ma era solo un'illusione. Ecco, a me questo fa molta paura e mi fa, uso una parola forte, però lo faccio apposta, vergognare di essere un Homo sapiens. Cioè, se i miei simili fanno certe cose, vuol dire che anche in me c'è qualcosa che non va?
Sai che la definizione di Homo sapiens nasce in contrasto, vedi, il contrasto, con gli altri Homo, senza cui noi non avremmo fatto nulla. Cioè, noi siamo quei sapiens che hanno saputo gestire la materia, imparare a fare strumenti, gestire il fuoco, eccetera, eccetera. Non stiamo a fare l'elenco che sarebbe lungo. In contrasto a quelli che gestivano male la materia. E poi viene fuori che i Neanderthal, che noi tanto maltrattiamo considerandoli per fortuna il ramo secco, perché erano quelli che sì, erano dei scimmioni, ma non è vero, ma metà delle caverne dipinte li hanno fatti i Neanderthal. Cioè, un sapiens sta sulle spalle di tutte le generazioni passate, dall'Australopiteco all'Erectus, eccetera. Senza tutte quelle fasi di evoluzione, il sapiens non avrebbe battuto chiodo. Anzi, essendo privo di peli e privo di artigli e di zanne, probabilmente, ok? Invece, grazie a noi pensiamo, ma lui ha sopravvissuto perché faceva gli strumenti e con questo andava a caccia, contrastava le prede, i predatori, eccetera, no? Sì, è vero. Ma per arrivare a saper fare un'arma, ha avuto bisogno di tutta l'esperienza di chi l'ha preceduto, senza cui non l'avrebbe potuta fare. E quindi noi, che ci sentiamo dei grandissimi conoscitori, le frontiere che abbiamo spostato della conoscenza, dello spazio, della distanza, dove saremmo andati se prima di noi qualcuno non avesse fatto qualcosa? Cioè, se non avesse Pascal inventato la pascalina, che era una, oltre ad essere un filosofo, Pascal faceva anche le calcolatrici. Ok?
Sì.
Oggi non avremmo la possibilità di registrare tramite un computer la nostra trasmissione e diffonderla a tutti. Se Tesla non si fosse divertito con le onde elettromagnetiche cercando di capire come fare a trasmettere l'energia a distanza senza fili, oggi non avremmo i wifi. Cioè, certo. Capiamoci, ci servono persone alle nostre spalle. Noi non siamo altro che la testa piccolina. Guarda, posso fare un esempio molto brutto? Me lo permetti? Se mai la tagliamo, se non ti piace.
No, non voglio tagliarla, perché oggi stiamo parlando di un argomento che è molto brutto, quindi mi sembra congruo fare un esempio brutto.
Noi siamo dei parassiti. E il parassita che mi viene più in mente in questo momento, visto tutti gli esempi che ho fatto, è la tenia.
Sì.
Che ha un corpo lungo, molto esteso, e una testa estremamente piccola, come una capocchia di spillo. E quindi noi siamo, la nostra generazione, quella capocchia di spillo, che non riuscendo a vedere tutto il corpo che ha alle spalle, pensa di esistere solo lei e dimentica tutto quello che ha dietro. E poiché lo dimentica, si comporta come se ci fosse solo lei e come se l'ik et nunc fossero fondamentali e tutto il resto non contasse nulla. Quindi le azioni alla fine non hanno davvero delle conseguenze.
Sì, in realtà io lo trovo invece un paragone molto azzeccato. Perché sei andato proprio a toccare il tema fondamentale, cioè che tutto questo marasma nasce dalla mancanza di umiltà, dalla mancanza di rispetto e dalla mancanza di conoscenza, come dicevamo prima. Ipotizziamo di essere un extraterrestre, i famosi marziani delle narrazioni di fantascienza, e di arrivare sulla Terra. Il marziano che ci guarda e che cerca di imparare il nostro linguaggio e quindi anche il latino, il linguaggio scientifico usato in modo internazionale, secondo me rimarrebbe sconvolto vedendo che noi abbiamo avuto l'ardire di chiamarci sapiens, cioè noi sappiamo davvero, guardandoci oggi in coscienza, noi siamo quelli che sappiamo gestire questo mondo che crediamo nostro e che invece, appunto, come dicevi tu prima, siamo dei parassiti, siamo come tutti gli altri animali che lo abitano. Ecco, se noi siamo i sapiens, gli altri che cosa sono? Io sinceramente me l'ero già fatta questa domanda e continuo a ripetermela. Probabilmente si farebbero una risata, direbbero poverini, loro credono di essere sapiens. Ecco, forse ogni tanto noi dovremmo metterci in discussione da questo punto di vista, non credi?
Credo che dovremmo farlo tutti i giorni, in tutta onestà. È un dovere mettersi in discussione, perché è il momento in cui tu ti rendi conto di quali sono anche i tuoi confini, i confini entro cui tu puoi muoverti in modo decente, in modo sensato. E poi è anche un modo per relazionarci con gli altri, perché se tu pensi di essere un unicum e che tutto il resto sia semplicemente addirittura il prodotto, come avviene nella discussione filosofica a volte, della tua creatività, no? Che tu esisti, ma tutto intorno a te è semplicemente una tua creazione, perché tu lo ricevi attraverso i sensi, ma non sai se i sensi siano ingannati oppure no. Non ti riesce veramente a relazionare con gli altri. Mentre se tu riesci a relazionarti con gli altri, forse nel momento in cui ti danno un ordine e ti dicono vai e spara su quell'edificio, ma è una scuola, spara su quell'edificio perché lì ci potrebbero essere dei nemici. Non uso la parola che tutti usano perché non mi piace, dei nemici. E tu spari e scopri che hai colpito dei bambini, ma spari lo stesso, non ti stai ponendo in discussione. non è ho obbedito a un ordine, è io ho smesso di considerarmi parte del genere umano, perché in questo momento ho deciso che ero superiore e potevo dare la morte ad altre persone.
Sì, direi che con questo semplice esempio hai riassunto esattamente quello che abbiamo cercato con fatica, perché io lo ammetto, sono davvero emotivamente scossa e lo sono in particolar modo in questo momento, perché sto cercando di parlarne e mi sento inetta, incapace di dirlo bene, vorrei fare di più, però insomma abbiamo dei limiti e la nostra emotività ce li impone, ma sono felice di aver fatto questa puntata. Ti ringrazio davvero Paolo e ti ringrazio pubblicamente perché appena ti ho proposto di fare una scomoda puntata su Gaza non hai detto altro che sì. Non hai aggiunto niente, mi ha detto facciamolo e io sono davvero felice di averti come collega per questo. Noi di solito diciamo alla fine delle nostre puntate che abbiamo un calo di zuccheri. Bene, oggi io il calo di zuccheri ce l'ho, ma sinceramente non ho appetito.
No, assolutamente. Infatti non c'è nessuna fine e ti dico già che probabilmente questa non sarà la prima di una puntata, ma ne sarà la prima di molte, perché ne faremo altre, perché ci sono altri argomenti di cui secondo me varrebbe la pena parlare, ma non li lanciamo adesso, anche perché finisce qua la seconda stagione.
Eh sì, sì, e inizierà la terza, non preoccupatevi, ci sarà la terza stagione, come sapete è sempre inaugurata da una puntata particolare, non vi sveliamo nulla, e vi ringraziamo anche per averci seguito in questa seconda stagione e vi ricordiamo che avete ascoltato appunto Mille cose da dire con Milena Contini e
Paola Piccardo
su Nige Radio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, questa volta più di sempre, scriveteci commenti, ma soprattutto suggerimenti, anche quello che vi è venuto nella pancia quando abbiamo parlato, potete farlo con radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Io direi che l'unico saluto possibile oggi sia pace.
Pace.